Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Le chiese della nostra zona, della nostra regione, ricordano Sant'Apollinare come patrono, come primo vescovo e martire. Visse tra la fine del secondo e gli inizi del terzo secolo. Secondo San Pier Crisologo, morì martire, vescovo di Ravenna.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 23, 12, 22. Fattosi giorno, i giudei ordirono un complotto e invocarono su di sé la maledizione, dicendo che non avrebbero né mangiato né bevuto finché non avessero ucciso Paolo. Erano più di 40 quelli che fecero questa congiura. Essi si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani e dissero: ci siamo obbligati con giuramento solenne a non mangiare nulla sino a che non avremo ucciso Paolo. Voi dunque insieme al Sinedrio dite ora al comandante che ve lo conduca giù con il pretesto di esaminare più attentamente il suo caso. Noi intanto ci teniamo pronti a ucciderlo prima che arrivi. Ma il figlio della sorella di Paolo venne a sapere dell'agguato, si recò alla fortezza, entrò e informò Paolo. Questi allora fece chiamare uno dei centurioni e gli disse: conduci questo ragazzo dal comandante perché ha qualche cosa da riferirgli. Il centurione lo prese e lo condusse dal comandante dicendo: il prigioniero Paolo mi ha fatto chiamare e mi ha chiesto di condurre da te questo ragazzo perché ha da dirti qualche cosa. Il comandante lo prese per mano, lo condusse in disparte e gli chiese: che cosa hai da riferirmi? Rispose: i giudei si sono messi d'accordo per chiederti di condurre domani Paolo nel Sinedrio con il pretesto di indagare più accuratamente nei suoi riguardi. Tu però non lasciarti convincere da loro, perché più di 40 dei loro uomini gli tendono un agguato. Hanno invocato su di sé la maledizione dicendo che non avrebbero né mangiato né bevuto finché non l'avessero ucciso. E ora stanno pronti, aspettando il tuo consenso. Il comandante allora congedò il ragazzo con quest'ordine: non dire a nessuno che mi hai dato queste informazioni. Parola di Dio.
Ecco, nel seguito di questi avvenimenti a Gerusalemme, nel percorso di Paolo, accennavamo come Luca dedichi questi capitoli, dal capitolo 21 fino alla fine, al processo, una specie di processo a Paolo, o più precisamente alla difesa di Paolo davanti a diversi autorità, sia al Sinedrio come poi all'autorità romana. Ma in realtà il punto, ecco, in discussione è la fedeltà di Paolo alla legge e, abbiamo visto nel brano di ieri, l'attestazione di Paolo, così Luca insiste nel suo racconto, di essere fariseo figlio di farisei, giudicato per la speranza nella risurrezione, sollevando in questo modo nel Sinedrio la questione della vera eredità di Israele, che molti gruppi ritenevano, ecco, avesse al suo centro la fede nella risurrezione. E a differenza però del partito dei Sadducei. Ecco, vediamo il seguito oggi, visto che il Sinedrio non ha potuto pronunciare una sentenza di condanna verso Paolo, perché Luca ci tiene, io credo molto a questo, a mostrare che il Sinedrio si è diviso e quindi non c'è stata una condanna di Paolo, come non c'è mai stato neanche nei primi capitoli degli Atti, da parte del Sinedrio, una condanna degli Apostoli. Ci sono state delle ingiunzioni, delle punizioni legali, perché gli Apostoli hanno disubbidito, ubbidendo a Dio, hanno disubbidito al comando del Sinedrio di non parlare più pubblicamente, per questo vengono puniti, ma non c'è motivo, non c'è una sentenza di condanna, non c'è materia. Così Luca fa dire al Sinedrio stesso. E anche qui vediamo che per Paolo, riguardo a Paolo, il Sinedrio non. Quindi tutto quello che si fa, e qui siamo al punto di oggi, tutto quello che si fa rispetto in questo caso a Paolo è fuori dalla legge, questo Luca vuol sottolineare, è tutto contro la legge.
L'Evangelista Luca esalta la correttezza delle autorità romane nei confronti dell'Apostolo, volendo dimostrare che il cristianesimo è una religione esente da crimini, da sospetti o da insubordinazione. Luca però aggiunge un particolare. Il governatore, adempiendo le sue indagini, si informa a quale provincia appartenga Paolo. E questo, diciamo in termini legali, è forse un tentativo di dirottare la questione presso il tribunale romano della provincia di Cilicia, a cui Paolo apparteneva essendo nato a Tarso, anche se di per sé la prima giurisdizione però era quello del luogo dove i fatti venivano contestati, quindi naturalmente doveva essere o Gerusalemme o Cesarea. E l'astio e la violenza nei confronti di Paolo vanno crescendo, ma tutto rimane nell'orizzonte di Dio, che veglia l'Apostolo, che convoglia l'Apostolo verso una meta ben definita, cioè Roma. Secondo Luca, dire Roma significa dire il cuore dell'impero per quei tempi, la città simbolo dell'apertura universale al Vangelo. I tempi tuttavia saranno ancora lunghi per Paolo. Molti mesi di prigionia attendono l'Apostolo prima che questi naturalmente possa imbarcarsi verso la capitale dell'impero.
A me colpisce molto che sia questi rappresentanti capi romani che difende Paolo. E poi c'è questo ragazzino che compare qui per la prima volta, e non sapevamo che a Gerusalemme c'erano i parenti di Paolo. Comunque compare e sente questa congiura e lo riferisce a Paolo, e quindi entra nel carcere, e riferisce a Paolo, e Paolo lo manda dal capo. E, insomma, è una cosa così che sì, che Luca è un grande narratore, insomma, è un grande
sa trovare tutti i trucchi per appunto per mettere insomma in luce quello che è il suo disegno e poi il disegno di Dio. Cioè qui invece di pochi versetti per tre volte si parla di questo complotto, proprio per tre volte viene. E quindi così poi questo appunto questo comandante che fa di tutto per salvare Paolo, perché appunto secondo la volontà di Dio Paolo deve arrivare a Roma.
È passata una settimana o poco più da quando Giacomo invita Paolo a recarsi al Tempio e pochi giorni dalla sua cattura fuori dal Tempio di Paolo. Sappiamo anche che con questo episodio Paolo non rivedrà più Gerusalemme, partirà definitivamente da Gerusalemme e prenderà congedo, e quindi con la Chiesa e anche dai suoi parenti. Ecco. Dov'è la Chiesa? Uno si domanda. Sappiamo che l'intento di Luca non è quello di appunto fare una storia di, non è uno storico Luca, però sicuramente ha ricevuto delle tradizioni che ha elaborato, e a me colpisce molto che in tutta questa vicenda non ci sia nessuna tradizione che Luca riporti riguardo a un interessamento della Chiesa di Giacomo nei confronti di Paolo, della sua cattura e di quello che sta patendo. Ecco. E questo potrebbe essere un elemento interessante e anche in parte problematico, ecco, interrogativo. Cioè uno si domanda, ma perché, ma che cosa potevano fare, che cosa non hanno fatto? Però ci sono anche degli aspetti positivi, perché in realtà dà l'immagine di una Chiesa disarmata, forse anche incapace di difendere, di mostrarsi, di in qualche modo anche di protestare. Ecco, è una cosa molto, molto intrigante.
E gli amici di Paolo ricompaiono più avanti a Cesarea, quando lui è prigioniero a Cesarea, quindi poco tempo dopo, che ci sta ben 2 anni, se non sbaglio, aspettare che qualcosa accada, dice al capitolo 24, e dice che Felice ordinò al centurione di tenere Paolo sotto custodia, concedendogli però una certa libertà e senza impedire a nessuno dei suoi amici di dargli assistenza. Qui non si dice quale fazione dei giudei ordisce una congiura e fa questo, a che gruppo appartengono questi che fanno questo giuramento di maledizione su se stessi pur di uccidere Paolo. A me quello che fa impressione è che insomma quello che poi sarà più avanti arriverà a essere tragico pochi anni dopo, quale fazioni interne arrivano a uccidersi a vicenda, perché qua parliamo ancora di una fazione, cioè di qualcosa che nasce in seno al giudaismo. E Paolo stesso è stato un persecutore fino alla morte di suoi fratelli che credevano nella dottrina. Lo dice lui stesso anche più volte in tutte le sue difese. Anche io ero uno di quelli che perseguitavano. Qua parliamo ancora all'interno del giudaismo. Un gruppo arriva a fare questo giuramento di maledizione finché non abbia ucciso Paolo, che è una setta, ma sempre all'interno del gruppo, in una città assediata da un nemico comune. Ci sono però fazioni che sono tra di loro, insomma, in nome della fede, della difesa della fede, capaci di farsi guerra vicenda, ma guerra sanguinosa. Questo così fa riflettere su quello che noi oggi chiamiamo il fondamentalismo, anche se non c'è una risposta di principio nella pagina degli Atti a questo atteggiamento. Anzi, Paolo dice in altri passi che questo si chiama zelo per Dio. E l'altra cosa che mi fa impressione è l'attenzione che Roma ha verso i suoi cittadini. Cioè, sarà anche esagerato il testo, ma quello che non fa il governatore per salvare la vita di un cittadino romano, quando non sembra che il sangue degli stranieri sia così prezioso agli occhi dei romani, e questo mi fa molta impressione. E poi, come ha già detto anche la Gemma, che Paolo è salvato da questo ragazzino nipote. È una pagina, cioè una, così, è un quadro molto, molto bello, ecco, di questo nipote che sembra essere molto giovane, che riesce a intrufolarsi e quindi a salvare Paolo.
Mi pareva che anche in questa situazione Luca metta in evidenza il carattere particolarmente forte ed eloquente di Paolo, che da prigioniero riesce a chiamare il centurione, dica che, insomma, questo nipote venga ascoltato dal capo. Insomma, è una situazione un po' paradossale, insomma, che un prigioniero riesca a ottenere questo. Quindi, così, insomma, questa personalità spicca in questo racconto.
Sì, ci sarebbe da interrogarsi l'accenno che faceva Sara. Paolo era così? Non sono così sicuro. Può darsi che ci fosse l'azione di Paolo, come è descritta negli Atti, come lui stesso dice nei suoi racconti, prima di Damasco, è un'azione legale. Però c'è l'episodio di Stefano, che lui approva. Però comunque, quando lui va con lettere, cioè è un'azione legale. Questo invece è un complotto assolutamente illegale. Non è il Sinedrio che organizza questo, anche se una parte del Sinedrio è d'accordo. Notiamo subito che sono nominati al versetto 14 i sommi sacerdoti e gli anziani. Manca una componente fondamentale del Sinedrio, i farisei. Ha già visto prima che sono i farisei a aver difeso Paolo. Cioè, diciamo, i rappresentanti, non è che ci fossero tutti, i rappresentanti dei sommi sacerdoti, i rappresentanti degli anziani, mancano i farisei. Vanno da questi per ottenere che il complotto, ecco, riesca. Quindi c'è una partecipazione di questi elementi del Sinedrio, ecco, ma c'è un voto, questo è un voto religioso ed è molto interessante sotto questo aspetto, perché si è sempre ripetuto in tanti contesti diversi nella storia, anche nella storia cristiana. Cioè, il voto per Dio è un voto di non mangiare e bere, ecco, quindi che si sposa con un'azione violenta, naturalmente, visto che il Sinedrio ha fallito, cioè che non, attraverso il Sinedrio Paolo non è stato condannato, ci pensano loro, ecco, questi 40. Qui emerge molto probabilmente, almeno parecchi ritengono così, sono gli zeloti. È molto facile che questi 40 appartenessero al partito degli zeloti, di cui si parla amplissimamente in Giuseppe Flavio. Ecco, qui non siamo ancora al tempo della guerra già scoppiata, però il contesto, il clima è questo. È un'azione comprensibile, ecco, da un partito di cui Giuseppe Flavio ne parla malissimo, naturalmente, degli zeloti, anche perché scrive per i romani, poi scrive 20 anni dopo la guerra, ecco, quindi vuole dimostrare che gli ebrei sono persone per bene, ecco, e soprattutto i farisei, che sono poi quelli che guideranno dopo la disfatta, sono gli, diciamo, coloro con cui i romani tratteranno dopo la disfatta, dopo la distruzione, i farisei, ma perciò parla molto male di questi alcuni, perché ci sono sempre quelli che fanno male, e quindi sarebbero in particolare gli zeloti. Certamente c'era una guerra civile molto violenta, anche prima che scoppiasse la guerra c'erano molti episodi di uccisioni, gli zeloti uccidevano molti membri della nobiltà, anche sommi sacerdoti, tutti quelli che ritenevano più collaborazionisti con i romani e così via. Però non è il caso di addentrarsi, ma qui probabilmente abbiamo, diciamo, un episodio che fa emergere questa realtà. È interessante anche il linguaggio, questo lo troviamo dappertutto, cui bisogna essere sensibili a questo linguaggio. Al versetto 12 si dice che i giudei organizzarono questo. Sono tutti giudei, è giudeo Paolo, sono giudei quelli del... sono giudei questi qui, sono giudei quelli che sono contrari, cioè è il tipo di linguaggio, i giudei organizzarono questo, in realtà sono questo gruppo, ecco, quando... Vabbè, l'altra cosa che avete già sottolineato, anche adesso lo diceva, ecco, la Patrizia, insomma, Paolo qui è un prigioniero, però a questo punto è trattato in un modo diverso, anche quello che avete osservato lo mostra. E questo viene anche detto esplicitamente più avanti, che Paolo, appunto, come è stato ricordato, poteva ricevere la morte a Cesarea, cioè è un prigioniero ma un cittadino romano. A questo punto il tribuno qui, che non è il governatore ancora, cioè non è felice, ecco, è il tribuno, il comandante, ecco, lo tratta in ben altro modo, anzi ha motivo di trattarlo in un altro modo, perché aveva fatto un errore molto grave prima, quindi si può capire che Paolo abbia rapporti e che evidentemente la sua famiglia si interessava di lui, non solo la sua famiglia probabilmente, e avevano informazioni, si informavano, questo non è raccontato ma è presupposto, e mandano questo ragazzino, che forse è più facile non dare sospetti e mandare questo ragazzino, il quale ripete a memoria, ecco, quello che gli hanno messo in bocca, e non credo che sia lui il protagonista di quello che ha ricevuto le informazioni, che Paolo avesse molti amici anche a Gerusalemme, avesse la famiglia eccetera, i parenti, e quindi come qui emerge, e comunque sicuramente, e come si vedrà, ecco, Paolo è protetto dall'autorità romana, non è una cosa così strana e singolare, anche se può fare una certa impressione, e poi si vedrà nel brano successivo che è protetto molto bene, ecco, perché essere cittadino romano, insomma, funzionava sotto molti aspetti, anche su questo punto, quindi Paolo aveva dei diritti e quindi doveva essere anche protetto, non era ancora giudicato. Ecco, non si racconta cosa Paolo pensasse in questi periodi, in questo tempo, e noi possiamo immaginarlo alla luce anche di quello che gli Atti ci raccontano, quando dice che è disposto anche a morire per il nome del Signore Gesù. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Ecco, ci affidiamo all'intercessione di Sant'Apollinare, tutti i pastori della Chiesa,
Papa Francesco, tutti i vescovi, perché guidino il gregge loro affidato con la parola e con l'esempio della vita. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E continuiamo a chiedere al Signore sempre con insistenza il dono della pace per tutti i cuori e tra tutti i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo perché susciti ovunque operatori di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo anche per tutti i prigionieri, per i carcerati, per quanti più soffrono in queste situazioni, perché il Signore li custodisca. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
In particolare preghiamo per quelli che sono detenuti nei campi in Libia, perché non sappiamo in che situazioni si trovano. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per i vescovi della nostra regione, il nostro vescovo Matteo e gli altri vescovi delle chiese della nostra regione. Preghiamo.
Preghiamo per tutti gli ammalati che ci vengono affidati, e anche per il fratello di Marta Samaritani, che è molto malato e ci è stato affidato. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere e tutte le altre intenzioni, bisogni, necessità che tu conosci per Cristo nostro Signore.
Amen.